Chiesa. Noi sappiamo che a questo termine si sono date tante immagini, tante significazioni, ma credo che è importante, lo Spirito Santo sta facendo un lavoro nella nostra vita per darci una comprensione più chiara del significato di questa parola, di questa realtà e di tutto quello che implica la comprensione e l'essere parte di questa realtà meravigliosa, la Chiesa, di questa realtà trionfante, anche se nascosta, ma di questa realtà che, collegata a Cristo, diventerà la sposa di Cristo nell'eternità. Voi lo sapete qual è il destino della Chiesa. Allora, false concezioni, concezioni popolari sbagliate sulla Chiesa. Intanto, considerare Chiesa le funzioni religiose, questo non è il significato reale di Chiesa, anche se la Chiesa comprende, comporta anche l'incontro e lo stare insieme, quindi non funzioni religiose, neanche assimilare questo nome all'idea del clero, quindi la Chiesa semplicemente per quelli che non sono laici, per quelli che come passatempo si occupano di Dio, ecco, come dire, quelli che magari non sanno che cosa fare. Allora tante volte si pensa che il ministero cristiano è semplicemente l'espressione del fatto che qualcuno non ha trovato una realizzazione come uomo politico, come allora entra nel campo religioso per trovare una gratificazione lì, ma non è così. Chiesa non ha a che fare con l'organizzazione ecclesiale nel senso di clero. Chiesa non è neanche configurabile, un'altra accezione sbagliata. Quando diciamo chiesa, ognuno intende la sua chiesa, cioè, quindi allora i cattolici intendono chiesa cattolica e pensano che è l'unica chiesa, gli evangelici intendono chiesa evangelica e pensano che è l'unica chiesa, poi nell'ambito degli stessi evangelici voi sapete che ci sono tante confessioni diverse, quindi andiamo Chiesa di Cristo, Valdesi, Ortodossi, Metodisti, Avventisti, eccetera eccetera, qua il discorso si amplia. E non è sicuramente riferita questa parola ad una chiesa in particolare, ma ha a che fare con il tipo di unione, il tipo di rapporto che è quello che Cristo è riuscito a portare tra gli uomini. Lo vedremo meglio insieme. Tantomeno la chiesa ha a che fare col discorso edificio, anche se chiaramente l'edificio è un posto dove noi entriamo e lodiamo il Signore, ma la importanza, a differenza del vecchio patto dove il luogo, il posto, la materialità aveva una grande importanza, voi sapete, c'era un luogo santissimo, c'era l'arca del patto, c'erano tante procedure in cui la presenza di Dio si manifestava in un luogo particolare, aveva una potenza particolare, ma la cosa incredibile del nuovo patto è che noi siamo diventati tempio dello Spirito Santo, quindi la presenza di Dio, il luogo più grande, più sacro, se così possiamo dire, dove incontrare Dio è la tua vita, e questo è bene che lo comprendiamo. Noi tante volte preferiamo il sacro trovarlo fuori e dentro vivere il profano, facciamo sacro e profano, invece il sacro più vero è quello che Dio ci invita a scoprire nella nostra vita, perché siamo stati fatti tempio dello Spirito Santo. Quindi quando intendiamo chiesa non parliamo degli edifici, non parliamo delle vari tipi di chiese gotiche o di altre, cioè, anche se l'arte è una cosa bella, ma la chiesa non ha a che fare con le strutture murarie artistiche e con tutto quello che comporta, quindi l'architettura particolare. Allora vediamo insieme brevemente, devo dire questa mattina, perché non ci basterà una vita per comprendere il significato di chiesa, vediamo insieme con alcune immagini, ecco, ce ne sarebbero tantissime immagini, ma ne cercheremo di vedere alcune insieme dell'essere chiesa che ci possono dare un tipo, un simbolo, un'immagine del significato di questa realtà meravigliosa. Intanto è molto importante vedere la Chiesa nel senso di popolo di Dio. Questa è la prima immagine che vogliamo un attimo vedere insieme. La Chiesa comprende, include, rappresenta il popolo di Dio. C'è una lettura molto bella in 1 Pietro 2,9 in cui il grande apostolo Pietro dice, ispirato dallo Spirito Santo, ma voi siete una generazione eletta. Sta parlando con voi, con me. Un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma che ora avete ottenuto misericordia. Questa è la prima affermazione forte. Voi siete una generazione eletta. Il popolo di Dio, anche se calpestato, perseguitato, ignorato, sconosciuto, è una generazione eletta, nel senso che magari non sempre si vede ora la grandezza di questo popolo, di questa realtà, ma ci sarà un momento dove realmente il popolo di Dio avrà una dignità esterna, avrà un riconoscimento esterno così come all'interno già esiste. Allora è importante capire, anche dalla parola stessa greca ecclesia, che il significato, uno dei significati, è quello di assemblea o riunione di persone. Quindi la Chiesa è popolo, è riunione, è insieme di persone. E in un certo senso c'è un'altra radice del verbo, non possiamo approfondire, ekkleso dal greco sempre, che significa chiamato fuori, da. Quindi la Chiesa in qualche modo ha un significato di riunione, di assemblea, e ha un significato di chiamati fuori. Ma fuori non significa che ce ne usciamo e ce ne andiamo sulla Luna a popolare un altro pianeta, ma chiamati fuori dall'ottica di questo mondo, dalla logica perversa di questo mondo, appartati, santi significa appartati, messi da parte per Dio. E questo è un significato importantissimo della Chiesa. Quindi ha a che fare sempre con la santità che Dio ci ha donato. E il battesimo, dicevamo, è un segno visibile dell'essere membro della Chiesa ed ha quei significati che sicuramente abbiamo compreso, che riguardano la purificazione del peccato. In 1 Corinzi 6,11 legge così: e tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Quindi la purificazione, l'azione che Dio ha compiuto attraverso Gesù per inserirci in questo popolo santo, in questo popolo particolare, in questo popolo scelto che era Israele, ma che come sapete è diventato Israele in un senso più ampio, lì dove poi soprattutto Israele non ha compreso, allora l'Israele si è esteso a tutti i chiamati, a tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo come loro personale Salvatore. Quindi questo essere popolo di Dio ha a che fare con la incorporazione nella morte e nella resurrezione di Cristo, in questo essere stati identificati, se ci riflettiamo. In Romani 6,3, infatti, lo dice molto chiaramente: o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Quindi identificazione nella morte. Noi siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quindi il battesimo è il segno di questa morte con Cristo e di questa resurrezione con Cristo. È chiaro che non è che avviene in quel momento, ma il battesimo è l'espressione di questa potente identificazione che ci ha liberati dal potere umano e ci ha dato comunione con Dio attraverso il sacrificio di Cristo. E ancora in Colossesi, 2:12 è scritto: essendo stati con lui, sempre con Gesù Cristo, sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche resuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti. Questo è un significato grandissimo dell'essere popolo di Dio, quindi non una eredità culturale, non un'eredità tradizionale, non si nasce, se vogliamo dire così, popolo di Dio, ma si diventa. Questa è un'altra affermazione importante da capire: a tutti quelli che lo hanno ricevuto, dice il Vangelo di Giovanni, egli ha dato il diritto di diventare figli. Quindi questa scoperta dell'essere popolo di Dio ha a che fare con il riconoscere la missione profonda di Cristo, ricevere Lui come Signore e Salvatore. E poi ancora, il battesimo forte nello Spirito. Infatti noi tutti, dice in 1 Corinzi 12:13, siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati a uno stesso Spirito. Quindi vediamo che popolo di Dio è un popolo dove Cristo è il Signore, dove lo Spirito Santo è il Creatore e dove insieme si vive una dimensione di comunione. Cominciamo già a vedere questa immagine. Chiaramente c'è una Chiesa universale, e questo è ovvio che è così, perché non, dicevo poco fa, la Chiesa non è collegata a una particolare denominazione, anche se esistono poi varie denominazioni, vari gruppi. C'è una Chiesa universale che è quella in cui Dio ci ha inseriti. In Efesini 3:10 è scritto: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Qualcuno qua ci vorrebbe fare un'aggiunta e vorrebbe dire, sono un po' cattivo, conoscano oggi per mezzo della mia Chiesa. Capite la differenza? Qua non sta dicendo per mezzo della mia Chiesa, della mia denominazione, della mia, ma sta parlando della Chiesa nel senso universale. Quindi troveremo spesso nella Scrittura, anzi quasi sempre, che quando si scrive alla Chiesa, quando Paolo scrive alla Chiesa, intende alla Chiesa in senso universale. Poi quando magari scrive alle chiese che ci sono in Corinto, intende alle chiese che sono a Corinto. Immaginate se oggi Paolo dovesse scrivere alla chiesa di Palermo. A chi dovrebbe indirizzare questa lettera, secondo voi? Ognuno si litigherebbe, direbbe: no, alla mia chiesa. No, ma Dio scrive alla mia perché la mia è più grande. No, la mia è più spirituale. No, la mia... Ci sarebbe una grande confusione, perché ognuno... Quindi dovrebbe scrivere in una maniera un poco più diversa, dice alla Chiesa X e per conoscenza alla Chiesa Y, Z, Alfa, Delta, eccetera, eccetera. Capite? Questo purtroppo perché abbiamo certamente fatto a pezzi Cristo e ognuno se n'è preso un pezzo e pensa che ha preso il pezzo migliore. E quindi questa è una comprensione nuova che Dio vuole dare, che la Chiesa ha un significato che supera le barriere denominazionali, che supera le barriere confessionali, anche se poi esistono le chiese locali, anche se poi esistono i gruppi diversi, ma dobbiamo aprirci a questo significato, se no perderemo la benedizione che c'è nella Chiesa, nella sua grandezza e nella sua diversità. Ancora, infatti, noi sappiamo che spesso il rapporto tra Cristo e la Chiesa è tipificato dal rapporto tra moglie e marito, in cui il marito, capo della moglie, dice: come Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. E questo è importantissimo, cioè nella Chiesa c'è un principio di salvezza, c'è un principio di azione spirituale che è condotta da Cristo e che si esprime in tutte le chiese, in tutte le denominazioni dove Cristo è riconosciuto come Signore. C'è oggi una statistica, circa, forse sono 1.700.000 i cristiani nel mondo, 700 milioni, scusate, ma 700 milioni, quindi 1.700 milioni, e se guardiamo un po' intorno, vediamo da una parte la Chiesa perseguitata, che pure è ben vegeta, nonostante hanno gli attacchi, forse è molto più vitale, è molto più sveglia di noi. Poi abbiamo dall'altra parte il terzo mondo, dove realmente lo Spirito Santo si sta muovendo in una maniera grandissima. Voi non avete idea dei risvegli che stanno avvenendo in Ghana, in Africa, in Kenya. Ci sono dei paesi del Kenya dove l'80% di persone sono convertiti, quindi come se Dio sta toccando in una maniera fortissima questi popoli del terzo mondo, mentre in qualche modo l'Occidente, per esempio l'Inghilterra, perché prima mandava un sacco di missionari, invece c'è una crisi incredibile. Poi magari dovranno mandare i missionari dal Kenya, dall'Africa in Inghilterra o anche in Italia, perché nello stesso tempo sapete che nei popoli più di cultura e forse con grandi risorse economiche sta avvenendo una secolarizzazione, si sta perdendo la fede nella potenza, nella presenza di Cristo. Abbiamo quindi una chiesa universale, abbiamo delle chiese locali. Paolo scrive alla chiesa di Galati, tante volte scrive in un distretto più grande, alle chiese dell'Asia, non prendiamo i versetti, acceleriamo, oppure riferisce in una maniera più generica a tutte le chiese di Cristo. Dice, quando dice per esempio in Romani 16:16, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, e poi tutte le chiese di Cristo vi salutano. Quindi, che significa non la denominazione, perché c'è anche una chiesa di Cristo, ma tutte le chiese di Cristo, dove Cristo è considerato al centro Signore e Salvatore, hanno un saluto per voi. Una piccola parentesi, noi vediamo che la Chiesa ha, così come la vediamo un po' nel Vecchio Testamento, dagli Atti degli Apostoli in poi, si è strutturata in tre livelli, che sono quelli in qualche modo che noi cerchiamo di riprodurre e di raggiungere. Uno è il livello proprio della celebrazione, cioè il livello più grande, dove c'è un grande incontro di credenti da parte di tutte le comunità, da parte di tutti i luoghi geografici. Ecco, quindi c'è una grande riunione, come se vogliamo fare qualche analogia, come quando gli israeliti celebravano delle feste particolari, la Pentecoste, la Pasqua o l'inizio dell'anno, allora accorrevano da tutte le parti e celebravano tutti insieme. Allora questo è il senso della grande assemblea, quindi parlo di centinaia, di migliaia di persone che si incontrano insieme e c'è una dimostrazione di forza, di potenza, di unzione, di presenza di Dio, però certamente, capite bene, non ci può essere conoscenza. Quando ci incontriamo in più di 100 persone, già tra 100 è difficile conoscersi tutti, ma se sono 300, 500, 1000, 2000, è ovvio che lì la riunione assume un carattere diverso, che è quello della celebrazione, della dimostrazione forte della presenza di Dio, ma non ha altri aspetti. Quindi questo è il livello più grande. Poi abbiamo un livello medio, se così vogliamo dire, come se fosse large, extra large, XL. La Chiesa un poco a dimensione di comunità, a dimensione di congregazione. Allora lì chiaramente ha un significato diverso. Ecco, un poco è quello che noi stiamo vivendo come nella nostra piccola Chiesa qui, è l'aggregazione congregazione, è piccola abbastanza per essere conosciuti e per conoscere, anche se non ci conosciamo tutti bene, ma in qualche modo riusciamo a guardarci tutti in faccia. Ed è ovvio che è il luogo più idoneo dove impariamo veramente a lodare insieme, dove impariamo a celebrare il Signore, dove possiamo ministrare gli uni gli altri. A proposito di questo, voglio dirvi che la domenica prossima parleremo sulla guarigione e quindi avremo proprio poi un momento particolare per ministrare per la guarigione, quindi venite già con la fede di essere guariti dai vostri malesseri fisici e spirituali e mentali. Quindi, dicevo, una dimensione dove c'è più libertà di muoversi gli uni con gli altri, ma nella conoscenza, nella stimolo, nell'esortazione reciproca, dove si può esercitare il carisma e sono dei gruppi più aperti. Ma poi ancora lì manca qualcosa, c'è bisogno, e stiamo cominciando a parlare di questa altra dimensione, c'è bisogno della chiesa in casa, per così dire, della cellula, dove chiaramente non si superi il gruppo, il numero di 10-12 persone, dove si stabilisce un'intimità, una relazione, una comunicazione, dove si diventa amici più stretti, perché uno certamente vorrebbe poter avere un'amicizia forte con tutti, ma questo materialmente capite bene che è impossibile, perché poi succede che dice: come mi divido? Sono amico con quello, quello mi invita, quello mi dice, così. E spesso per esempio i pastori si trovano in questa difficoltà, non riescono a farsi a pezzi, perché chiaramente vorrebbero essere vicini a tutti ma non riescono. E allora questa è una dimensione importante, qualcuno che ti pensa sempre, qualcuno che sa di te, che è più cosciente di quello che stai vivendo, con cui comunicare, con cui aprirti. Questa è un'esigenza, questa era vissuta dai primi cristiani ed è un'esigenza, e noi vogliamo imparare a vivere anche questa dimensione più intima della Chiesa, vogliamo prepararci, ecco, perché chiaramente per stare insieme ci vuole già, ne parlavamo l'ultima volta a Missil Mary, ci vuole già un cambiamento diverso, perché per stare qui a lodare insieme non c'è bisogno di guardarsi neanche in faccia, mentre quando siamo insieme in una decina di persone già ci guardiamo, quindi se io ce l'ho con lui sarò a disagio, non è? E quindi chiaramente comporta anche la dimensione della cellula. Io credo che l'abbiamo sperimentata noi in parte all'inizio del nostro cammino, se vi ricordate casa di Enrico era un punto, una cellula che poi stava diventando troppo grande, perché chiaramente andavamo sempre lì. Ma da questo chiaramente creare una moltiplicazione dove si possa essere amici stretti e dove si possa avere confidenzialità, intimità, responsabilità e rendiconto. Su questi argomenti ci torneremo, perché è importante per costruire realmente il carattere cristiano. Lì ci accorgiamo veramente dei nostri difetti, lì ci accorgiamo dei nostri limiti, lì impariamo ad accettarci coi nostri difetti, lì impariamo ad esortarci per andare avanti. Un'altra immagine della Chiesa di Dio è la famiglia di Dio. Leggiamo una parte molto bella che mi colpisce ogni volta che la leggo in Efesini 2,14. Si dice in questa maniera: Lui, riferito a Cristo, infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. E qual era questa causa? La legge, cioè fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui, guardate che bello, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. C'è una grandezza di rivelazione in questi pochi versi, che se la comprendessimo crollerebbero tutte le barriere, tutti i pregiudizi, tutte le cose che ci costruiamo, se scoprissimo che Gesù ha abbattuto il muro di separazione. Qui parla dei due popoli che erano cani e gatti per definizione, cioè i giudei, popolo eletto, e i gentili, cani, inconvertiti. Ecco, quindi estremizza e fa vedere le persone proprio che non potrebbero mai stare insieme, ma unite da una dimensione più grande. Perché? Perché il muro di separazione, l'ostacolo, guardate un poco che era la legge. È strano, qui troviamo quasi la legge descritta dalla parola di Dio come un ostacolo alla comunione. Ma come? La legge è santa, la legge è buona, com'è che la legge diventa un ostacolo, un impedimento alla comunione? Sì, la legge è santa, la legge è buona, ma però ognuno poi la legge se l'interpreta a modo suo. C'è la componente umana in cui uno dice: la mia legge è quella giusta. Qua gli avvocati ci potrebbero fare scuola sulla capacità che c'è di girare, di arzigogolare sulla legge in maniera tale da fare evidenziare delle cose delle altre. Quindi in nome della legge, voi sapete che il popolo di Israele era riuscito persino a fare delle cose negative in nome della legge. Ecco, dalla legge si può fare dire tutto. E allora lì la legge scompare, ma non perché? Perché diventiamo fuori legge? No, ma perché viene qualcosa di più grande. Attraverso la morte di Cristo noi riceviamo una dimensione nuova, riceviamo il suo amore che è l'adempimento della legge. E infatti per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre. Che bella questa immagine. No, ma lui, Signore, lui non lo devi ricevere, perché è diverso da me, devi ricevere solo me. No, Signore, ma quello ti prega in una maniera sbagliata, quindi tu non gli devi dare ascolto, perché lui deve pregare come prego io. Sapete quanti cristiani ragionano così? E quanto forse noi abbiamo ragionato così? Abbiamo detto, no, Signore, da quelli non ci devi andare, perché quelli non sono come me, quelli hanno le immagini, quindi con le immagini come puoi tu andarci? Ma voi pensate che Dio sia ostacolato da queste cose quando trova un cuore che lo cerca? C'era un grande uomo di Dio, c'è, presente ancora, io l'ho conosciuto spesso, Padre Raniero canta la messa, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere qualche volta qualche trasmissione anche alla RAI, ecco, lui fa queste trasmissioni molto belle, molto sintetiche, dove dà sicuramente dei modi di riflettere, in cui diceva qualche volta, ecco, che litigare è come dire a Dio scegli tra noi e loro. È come se noi dicessimo, Signore, tu devi scegliere, sono io o sono loro i figli tuoi? Guardate che tante volte mettiamo in difficoltà Dio, lui non va in difficoltà, però il litigare, il sentirsi al di sopra, l'atteggiamento settario ha questo modo di esprimersi, è come dire Dio devi scegliere tra loro e noi, quindi se scegli noi vuol dire che gli altri sono tutti da buttare, se scegli gli altri, questo non si pensa, allora vuol dire che sono da buttare io. No, invece è diverso l'atteggiamento che vogliamo avere. Una grande preghiera che Gesù fece, se ricordate, che siano uno, che siano uno. Questa è la preghiera più grande, la preghiera più forte, perché lui ci ha donato l'unità, fratelli. Il problema è che noi non lo sappiamo. E anziché scoprire l'unità che Dio ci ha dato, cerchiamo noi di costruire un'unità sulla base di criteri, di teorie, di dottrine. Allora, unità, allora, perché siamo uniti perché alziamo tutte le mani quando preghiamo. E chi l'ha detto? Perché alzare tutte le mani insieme significa essere uniti. Allora, quando voi vedete un esercito che va in parata e che cammina tutto preciso, si muove con una cosa grandissima precisa, voi pensate che sono tutti d'accordo tra di loro? Pensate che vanno tutti d'accordo? Andate a pensare cosa pensa il sergente del caporale e come veramente poi ognuno c'ha. Allora l'unità creata dall'uniformità non è un'unità vera, capiamolo, non è un'unità vera, è un'unità esterna, è una pressione, è un tentativo di unire, ma noi abbiamo ricevuto un dono che è l'unità di Dio attraverso Cristo, lui ha abbattuto quel muro, ricordiamoci. E dobbiamo scoprirlo, imparare a scoprirlo, imparare a scoprire che quello che ci unisce è più di quello che ci divide. Tante volte noi cerchiamo le persone simpatiche, antipatiche, che pensano come noi, che parlano come noi, ma non è questa l'unità. L'unità è quella che Dio ci ha donato. Noi possiamo vivere un'unione, una comunione meravigliosa anche con fratelli diversi da noi, che hanno gusti diversi, che gli piace la musica diversa da quella che abbiamo noi. Questo è il miracolo veramente del dono di Dio. Un uomo medievale, non mi ricordo il nome, Meldenius, ha espresso una frase molto bella che dice: nelle cose necessarie unità, nelle cose indispensabili, nelle cose discutibili libertà, quindi libertà di pensarla anche diversamente, ma in ogni cosa carità. E mi pare una definizione molto bella, quindi d'altronde tutta la scrittura ci chiama a cercare le cose che contribuiscono alla reciproca edificazione, a valorizzare quello che unisce più che a quello che divide. E quindi scopriamo questa dimensione della comunione fraterna, sforzandovi, dirà l'Apostolo Paolo in Efesini 4:3, di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Unità dello Spirito col vincolo della pace. Questa unità dello Spirito va conservata, è un dono, ma va conservata, perché noi siamo capaci di romperla. Sapete che è più facile rompere l'unità dello Spirito che costruirla? E forse in generale è più facile rompere che costruire, non solo in questo. È facile rompere. Costruire richiede un'attenzione. Preservare quello che abbiamo costruito richiede un'attenzione. E qui una brevissima esortazione. Se hai costruito una pace nuova con tuo marito, con tua moglie, se hai costruito una dimensione di comunicazione nuova col tuo fratello, se hai costruito una dimensione di armonia nuova con i figli, attento, perché il demonio cercherà di distruggere questa unità, ma tu preservala, vigila, stai attento, sii sensibile, comprendi quando c'è qualche cosa che sta guastando questa unità, cerca subito di riparare, cerca subito col vincolo della pace di conservare questa unità, dono di Dio. E così, facendo un salto ancora molto più avanti, voglio citarvi semplicemente alcuni aspetti di questo essere famiglia di Dio. Uno degli aspetti fondamentali che rende possibile questo è il perdono. 70 volte 7. Siete fregati. Non c'è un momento in cui potrete dire al fratello: basta, hai superato. Dio ci ha perdonato in maniera totale. Dio ci chiede di perdonare 70 volte 7. Fedeltà. Ancora un altro aspetto importante, esortazione anche a dare gli uni gli altri, così dunque dice Galati 6:10, fratelli, finché ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede, e io voglio aggiungere, ma specialmente ai fratelli con cui siamo coinvolti, ma specialmente poi saremo alla nostra cellula, non perché escludiamo gli altri, ma perché vogliamo realmente arrivare a un punto dove ognuno possa prendere cura degli altri e non ci siano nella Chiesa alcuni che, siccome sono un po' meno simpatici, se ne stanno sempre in disparte, altri che sono più amabili, più piacevoli, vengono circondati dall'affetto di tutti. Questo è quello che normalmente succede, quindi non siamo così capaci di capire. Ci sono alcune persone che così, magari per difficoltà proprie, sembrano più repellenti, un termine forte, però nel senso che fanno antipatia, ma non sono antipatia. E allora chiaramente nella Chiesa non può essere questo discorso, perché il giudizio per l'apparenza non è il giudizio di Dio. Dio guarda all'interno e vede il bisogno che abbiamo, ognuno di noi, di una comunione fraterna. Allora fate del bene, soprattutto a quelli vicini, a quelli in cui siete, con cui siete uniti in una famiglia. Un'altra espressione, la coinonia, comunione. Bellissimo che la parte di Atti dove è scritto tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Vediamo ancora, cristianesimo, espressione di comunione. Un grande uomo, così, disse che due cose sole non si possono fare da soli. Sposarsi. E questo mi pare che è logico, non lo puoi fare da solo. Ed essere cristiani. Sembra strano, ma non si può essere cristiani da soli. Il cristianesimo implica, esprime, comporta questa relazione, questo abbiamo bisogno di capirlo e stiamo avviandoci a questa realtà. I cristiani non sono semplicemente le persone che si incontrano con degli slogan e tutti insieme, come quelli che fanno i pacifisti o altri, fanno il tifo per Dio contro il diavolo, così, poi se ne ritornano a casa e non si conoscono più, come si vuol dire, ognuno per casa sua. Non è questo il cristianesimo, in cui ognuno fa professione così e poi è un perfetto estraneo e non coltiva, non stabilisce, non realizza la comunione fraterna. Ma abbiamo bisogno della comunione fraterna, abbiamo bisogno della comunione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, abbiamo bisogno della comunione l'uno con l'altro. Prima Giovanni 1,7, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Che bello, fratelli, se camminiamo nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Ma questo non significa se ci guardiamo bene in faccia, perché se ci guardiamo bene in faccia ci sciarriamo, ma significa se camminiamo nella luce di Dio, non nella verità umana, perché tante volte il fatto di conoscere meglio gli altri ci porta a sbalordirci, a dire mamma mia come sei strano, mamma mia non me l'aspettavo che tu sei così, non me l'aspettavo. Invece non è la luce solamente umana, quindi al di là della conoscenza e della confidenza, noi dobbiamo permettere alla luce di Dio di esprimersi nella nostra vita. Allora alla luce di Dio potremo vedere anche le tenebre nostre, potremo vedere le tenebre degli altri senza spaventarci. La luce di Dio ci guiderà in ogni momento della nostra vita e ci porterà a una comunione profonda l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. O ancora una bella esortazione da Ebrei 10:24, facciamo attenzione gli uni gli altri. Ma che sono io il guardiano di mio fratello? In un certo senso sì. Cioè, non guardiano nel senso che gli sto sopra, ma nel senso che mi preoccupo, che sto attento, che mi accorgo se sta male. Questo è il senso di unità che Dio vuole sviluppare. Facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più ora che vedete avvicinarsi il giorno. Questa è una grande esortazione. Abbiamo bisogno di scoprire la benedizione dell'insieme. Abbiamo bisogno di scoprirla in tanti aspetti. C'è un aspetto molto bello, c'è un esempio, una storiella, che non è una storiella. Un giorno un credente che era entrato in grande crisi spirituale, che non era più fervente, che si era spento, ricevette la visita di un uomo di Dio di una certa maturità, di una certa esperienza. E questo uomo di Dio non gli voleva fare nessuna predica, perché sapete, in quel caso c'è... Certamente quest'uomo era tanto tempo che non si faceva vedere in chiesa, si era isolato, e questo anziano che lo andò a trovare, andò lì, si sedettero lì di fronte, c'era un camino con tutto il carbone acceso, così, e a un certo punto questo uomo, questo anziano, fece una cosa, prese un carbone, di questi che bruciavano, lo uscì dalla stufa, lo mise fuori, e dopo, voi sapete, qualche 30 secondi, un minuto, questo carbone si cominciò a spegnere, poi lo prese di nuovo e lo infilò nella stufa. Dopo qualche momento questo carbone ritornò a bruciare. Lo sapete che quel credente capì la lezione? Senza tante prediche, semplicemente con questa immagine capì che nel momento in cui tu ti levi dal fuoco che è la comunione fraterna, dallo stimolo che è lo stare insieme. Tante volte noi pensiamo, o voi pensate, che i pastori abbiano delle ragioni particolari per dire dovete essere tutti presenti, dovete essere tutti qua, ma non è una ragione particolare per una questione estetica, per vedere un po' più di arredamento nella chiesa o per vedere più facce, no, ma perché è una realtà il fatto che stiamo insieme, il fatto che bruciamo insieme, infiamma i cuori di ognuno. Se invece cominciamo a ritirarci da soli, cominciamo a non avere comunione fraterna, in qualche modo, per la iniquità che ci circonda, cominciamo a raffreddarci, e poi non sentiamo più neanche il fuoco. Allora ci vuole qualcuno che ci prenda e ci metta nuovamente insieme. Allora insieme ritorniamo a bruciare dell'amore di Dio. Siete d'accordo? Amen. Allora andiamo semplicemente all'ultima parte e ci fermiamo, una immagine finale che vogliamo dare del corpo della Chiesa come corpo di Cristo. Questa è un'altra immagine fortissima: popolo di Dio, famiglia di Dio, corpo di Cristo. Ricordate intanto tutta quella parte del corpo dove ci sono tante realtà, dove ci sono tante membra, ma dove non devono esserci due atteggiamenti sbagliati. E quali sono questi due atteggiamenti sbagliati? Le membra che si sentono inutili, e questo è un aspetto della Chiesa, ci sono quelle membra che dicono no, ma io non servo a niente, ma io non fa... cioè questa sensazione della inutilità che ci... è come se ci fossero delle parti del corpo inutili. Non è vero. Quelle che si sentono inutili sono invece delle membra altrettanto utili. Abbiamo bisogno di scoprire la funzione, abbiamo bisogno di scoprire come collegarci insieme, ma ogni membro del corpo è importante. Ognuno di voi è importante. Se ognuno di voi non fa la sua parte, tutto il corpo ne avrà un grande peso. Ognuno di noi ha bisogno di scoprire, di entrare e di fare la propria parte. Non ci sono parti inutili, non ci sono comparse. Sapete cosa sono le comparse? Sono quelli che sono pagati per presentarsi vestiti così. Non ci sono comparse, tutti siamo attori, tutti abbiamo una parte importantissima, ed è proprio la comunione, lo stare insieme, la cura pastorale che ci permette di vedere dove funzionare meglio. Ma tutti quanti nel corpo abbiamo una funzione, quindi non ci sono le membra inutili, non solo, questo è il primo atteggiamento sbagliato, e non ci sono neanche quegli autosufficienti o quelli che non hanno bisogno degli altri. Io non ho bisogno del piede, io sono occhio, quindi non ho bisogno del piede, sì, non hai bisogno del piede. Quindi sono due atteggiamenti presenti, collegati spesso uno alla sensazione di insicurezza, inutilità, l'altro all'orgoglio, io sono sopra, l'altro io sono sotto sopra. Ma non sono questi gli atteggiamenti che Dio ci chiede, ma ci chiede di scoprire l'unità del corpo, perché è l'unità di Cristo. Ricordate quando Paolo cadde sulla via di Damasco, Gesù gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguite? E lui mica perseguitava Gesù, perseguitava il suo corpo. La Chiesa è il corpo. Il corpo, noi siamo corpo di Cristo insieme. In Efesini 4:4 è scritto: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Siamo in questo corpo, fratelli. Chiesa significa corpo. Non esiste una chiesa dove uno è per i fatti suoi. Cioè esiste, però dico, no, non è realizzare la realtà di chiesa, perché siamo connessi in qualche cosa in cui viviamo insieme, unità nella diversità. Ma ciascuno di noi, il verso successivo, il 7 del capitolo 4, dirà: la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. E poi continua più avanti e dice: lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Vedete che varietà. E poi doni diversi, carismi, assistenze, tante cose diverse. Abbiamo bisogno di scoprire la diversità, ma nell'unità. E abbiamo bisogno di scoprire, e ci fermiamo qui, la dipendenza reciproca. In Efesini 4:16 è scritto: da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Fratelli, questa è una realtà importantissima, grandissima. Abbiamo bisogno di collegarci, e di più di collegarci. Nel momento in cui ci colleghiamo abbiamo bisogno di legarci, abbiamo bisogno di dipendere, abbiamo bisogno di comprendere che tutti quanti, entrando in un incastro, come pietre siamo messi costruiti su un edificio, entrando nel nostro incastro diamo forza, all'edificio. La forza della Chiesa non è la forza della predicazione, non è la forza del pastore, non è la forza dei canti, non è la forza, ma è la forza dell'unità, è la forza del corpo, è la forza dell'insieme. Questo è importante, ma dell'insieme che non è un numero, una massa, ma dell'insieme che si è collegato non solo, ma è entrato in un rapporto di dipendenza reciproca. Le membra nel mio corpo sono collegate così, sono collegate e dipendono l'una dall'altra, non possono essere indipendenti, e in questo riesco ancora a fare camminare il mio corpo, perché se il mio piede avesse una sua voglia di andare dove vuole, capite bene, io non potrei camminare più. In questa unità ci alziamo in piedi, in questa unità, questa dipendenza reciproca, scopriamo l'azione della grazia di Dio, scopriamo di essere stati chiamati ad essere sacerdoti, l'abbiamo letto poco fa, sacerdozio regale, ognuno di noi. Nel Vecchio Testamento c'era il sacerdote, la figura del sacerdote che sacrificava, nel Nuovo Testamento l'offerta, sapete, dice in Ebrei, è stata fatta una volta per sempre. Gesù ha sacrificato, lui è il sommo sacerdote, attraverso di lui abbiamo accesso al Padre, non c'è bisogno più di sacerdoti che ci portino, abbiamo noi ricevuto anzi questa missione di essere sacerdoti, il sacerdozio di tutti quanti, dei laici, come dice qualcuno. Abbiamo bisogno di scoprire questa dimensione dell'essere Chiesa. Abbiamo bisogno di scoprire questa relazione dell'essere stati uniti in un corpo. Abbiamo bisogno di lavorare su tutti gli atteggiamenti della carne che ci impediscono di vedere questa unione. Perché le differenze, che se ne dica, non sono il modo diverso di lodare, il modo diverso di cantare, ma le differenze sono gelosie, contese, sette, ire, sono tutti quei bei frutti carnali che ci portiamo tante volte dentro e che ci impediscono di riconoscere l'unione, ci impediscono della benedizione dell'insieme, ma lo Spirito Santo sta lavorando per darci il senso reale della Chiesa, cioè il senso dell'unità che Dio ci ha.
E vedremo dei grandi miracoli nella nostra vita, vedremo veramente le nostre vite trasformate, ma vedremo anche le manifestazioni della potenza di Dio, se solo impariamo a vivere questo pari sentimento, a essere Chiesa edificata nell'amore. Vogliamo pregare insieme. In questo momento vogliamo chiedere al Signore che ci faccia comprendere questa dimensione dell'essere Chiesa, e che se non l'abbiamo ancora realizzato, se non l'abbiamo ancora capito, ci possa aiutare a comprendere con tutte le implicazioni pratiche di impegno reciproco, di servizio, di puntualità, di cura, di responsabilità, di lealtà, di fiducia, di dipendenza, di rendiconto, con tutte le implicazioni che comporta quando siamo legati insieme in una famiglia. Va bene che oggi la famiglia non è neanche l'esempio ideale spesso, perché dice in famiglia ognuno se ne frega, ognuno per fare per conto suo, quindi non è un esempio da prendere, ma la Chiesa è la famiglia di Dio, ha bisogno di vivere questa dipendenza, ha bisogno di collegarsi, perché lì c'è il lavoro di Dio, lì c'è la formazione, lì ci infiammiamo, ci riscaldiamo. Dio ha progettato così, anche quando non lo senti, anche quando non lo pensi, funziona lo stesso. Io tante volte non sento di predicare, ma non dico siccome non lo sento, non predico. Lo faccio e vedo che poi l'unzione viene. E così Dio ci chiede tante volte di camminare non perché lo sentiamo, ma perché Lui ci dice che quello funziona. Funziona la comunione fraterna, funziona lo stare insieme, funziona l'amore. E vogliamo ringraziare Dio perché le sue cose sono garantite e funzionano. Grazie Signore, grazie. Grazie Signore perché al di là delle realtà esterne, al di là di quello che cogliamo esternamente, la Tua Chiesa funziona, Signore. Grazie perché la tua Chiesa non è una dimensione esteriore, ma è un'opera grande che tu ci hai donato, Signore, e alla quale ci porti e che ci vuoi fare scoprire nelle sue implicazioni pratiche, Signore. Grazie perché siamo stati collegati, grazie perché siamo tuo popolo, grazie perché siamo corpo di Cristo, grazie perché siamo famiglia di Dio, grazie perché siamo Tempio Santo, grazie perché siamo sposa di Cristo, preparata a queste nozze meravigliose. Grazie, Signore, per come la tua Chiesa è qualcosa di meraviglioso e tu ci hai inseriti in questa realtà, la tua Chiesa, non la nostra, la tua Chiesa, Signore, quella che non potrà mai essere vinta dalle porte dell'Hades, Signore. Grazie perché noi vogliamo fare parte di questa Chiesa che non sarà mai vinta, non sarà mai sconfitta, perché tu sei colui che la proteggerai, la porterai avanti, la curerai, Signore, e la porterai fino alle nozze col tuo figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.